Bene, allora siamo, come annunciato, in collegamento con Angelo Baracca, che saluto. Ciao Angelo.
Ciao, ciao Giorgio.
E allora benvenuto ancora una volta tra noi e con noi, e per parlare questa mattina di un argomento importante, purtroppo secondo me sottovalutato e nascosto dagli organi di informazione, e cioè un trattato contro le armi nucleari, mi sembra, correggimi se sbaglio, che ha preso le mosse in sede ONU e che è arrivato alla firma critica ma importante di 50 stati, e quindi ha superato la soglia necessaria per diventare operativo. La prima cosa che ti chiedo, mi sembra di iniziato nel 2017 tutto questo iter, la prima cosa che ti chiedo è intanto di dirci, illustrarci che in che cosa consiste questo trattato e perché è così importante rispetto magari ad altri trattati di non proliferazione nucleare del passato.
Sì, grazie a te, a tutti gli ascoltatori con cui parlo volentierissimo sempre. Questo trattato è, dunque, noi abbiamo una minaccia di una guerra nucleare, perché gli arsenali nucleari sono cresciuti enormemente, non solo, ma le bombe nucleari sono diventate sempre più precise, sempre più insomma, sempre più letali. Le bombe di oggi non sono paragonabili con quelli degli anni 50, non sono mai state, come dire, considerate illegali, un crimine. Se pensate che le armi chimiche, le armi batteriologiche, le mine antiuomo sono state messe fuori legge e il loro uso è considerato un crimine, è un assurdo che le armi più potenti, più distruttive del mondo non siano invece considerate un crimine e una guerra nucleare possa essere legittima. Ecco, questo trattato appunto approvato il 7 luglio del 2017 stabilisce che, che il possesso, l'uso, ma anche la minaccia, quindi la fabbricazione, mettere fuori legge la minaccia vuol dire mettere fuori legge tutta la strategia della guerra fredda, che si basava proprio sulla deterrenza, e cioè essere così armati da scoraggiare un altro a attaccare, però un primo attacco era considerato, non era messo fuori legge in qualche modo, ecco. Quindi siamo sempre stati, abbiamo vissuto con la spada di Damocle che da un momento all'altro poteva scoppiare una guerra nucleare, ma infatti l'ha evitata un sacco di volte, perché ci sono stati degli ufficiali che si sono presi la responsabilità di non riconoscere un allarme di un attacco nucleare che poi infatti era risultato un falso allarme. Se avessero ubbidito alla loro consegna, avrebbero dovuto dopo un certo tempo, dopo pochi minuti, scatenare una ritorsione nucleare, quindi saremmo stati in piena guerra nucleare. Noam Chomsky ha detto un po' di tempo fa: se siamo vivi è per un miracolo. Ecco, oggi abbiamo un trattato che mette fuori legge tutto questo, e quindi insomma abbiamo un qualcosa da pigliarci, perché ripeto, questo trattato, ecco, diciamo anche una cosa, questo trattato in realtà vincola entra in vigore il 22 gennaio, si sono raggiunti il 24 ottobre le 50 firme che erano stabilite come necessarie per l'entrata in vigore. Dopo tre mesi, dopo 90 giorni per la precisione, entrerà in vigore e sarebbe il 22 gennaio. A quel punto tutti gli stati che hanno ratificato, che sono 54, ma anche quelli che hanno firmato in qualche modo saranno vincolati, avendo riconosciuto il trattato, anche se non ancora ratificato. Ci saranno 84 stati che sono insomma un bel pezzo degli stati delle Nazioni Unite, che sono su 190, insomma, quindi siamo quasi alla metà. Ma il 17 luglio del 2017 fu approvato da 122 stati, che sono i due terzi dell'ONU. Insomma, siamo sulla strada perché nel diritto internazionale intanto entrerà questa norma che l'uso, il possesso, la minaccia, il perfezionamento, il trasferimento e tutto quello che ne consegue delle armi nucleari sarà illegale, però la fiducia che tutta la campagna per l'abolizione delle armi nucleari, una campagna che raccoglie circa 800 associazioni e movimenti della società civile in tutto il mondo, sta portando avanti dal 2008-2007, quindi è stato un percorso lungo per arrivare a questa messa al bando effettiva. Io confido che a questo punto, a parte quello che stabilisce il diritto internazionale, l'opinione pubblica finalmente acquisirà la mentalità per cui effettivamente le armi nucleari sono un crimine di per sé, anche il solo possesso.
Con questo mi sembra l'aspetto importante da sottolineare riguardo a precedenti accordi di carattere internazionale, perché il passaggio mi sembra proprio questo, cioè tutti i vari trattati del TNP, cioè della non proliferazione nucleare, erano ancora nella logica dell'equilibrio del terrore, cioè bilanciamo, riduciamo gli armamenti in un numero pattuito soprattutto tra le maggiori potenze, e però non era una messa al bando vera e propria, cioè era ancora, come dicevo, la minaccia consolidata ma contenuta, potremmo dire. In questo caso
neanche poi contenuta, perché neanche poi contenuta, ha detto che il trattato di non proliferazione è stato un trattato stabilito solo dagli stati che avevano le armi nucleari, sì, e gli altri stati dovevano adeguarsi. Insomma, questo negoziato all'ONU ha raccolto 124 stati, quindi è stato un processo democratico. E poi bisogna dire che lo scopo del trattato di non proliferazione del 70 non era poi di, come tu hai detto, scusa se correggo questa parola, di contenere, perché nel 70 gli arsenali americano e sovietico allora era di circa 30.000 testate, nell'85 era diventata 70.000 testate, più del doppio, quindi in realtà non era per contenere. Poi dopo sono venuti i trattati per la limitazione delle armi nucleari, poi i trattati per la riduzione delle armi nucleari, e si è cominciata una effettiva riduzione, che però non ha fermato i processi di modernizzazione di tutto il sistema degli armamenti, bombe, missili, bombardieri strategici, sottomarini nucleari, e quindi abbiamo un armamento attualmente che ha, anche se consiste numericamente a meno di 14.000 testate, che rispetto alle 70.000 uno direbbe è un bel passo avanti, ma una potenza in realtà che è ben superiore alla potenza che esisteva durante la guerra fredda.
L'applicazione di questi armamenti ne ha aumentato, è stata tesa soprattutto ad aumentarne la potenza distruttiva, il potere distruttivo, certamente, questo è la cosa. Qui invece la parola possesso mi sembra fondamentale, quindi si impedisce, si proibisce anche il possesso delle armi, quindi questo ci chiama direttamente come paese direttamente in causa, perché l'Italia non è stata, non ne ha fabbricate ma le possiede, no?
Abbiamo 40.000 a questo punto, sono andate diminuendo, ma no, 40.000, scusa, 40,
sì.
Una cosa assurda, abbiamo 40 testate nucleari americane in Italia, una ventina nella base di Aviano che è americana, una ventina della base di Chieti Torre che è invece italiana, quindi questa ventina sarebbero, speriamo che non debba venire, ma insomma operate dalla aeronautica italiana, chiaramente però l'uso lo decidono gli Stati Uniti, non certo noi, le abbiamo in consegna col compito di usarle, ma non siamo noi a decidere se usarle, non usarle, quando usarle e così via. E questo è una cosa illegale anche per il trattato di non proliferazione, per tante altre convenzioni che io non sono in grado, perché io sono un fisico e mi interesso anche degli aspetti legali, mi interessano molto, credo che siano importanti, però non li controllo, non li conosco direttamente, ecco. Purtroppo aggiungo ancora per un paio di minuti poi ti lascio la parola, purtroppo la presenza di questi 40 bombe nucleari è illegale, ma è la popolazione italiana non lo sa, non lo sa nessuno. Se voi andate per la strada e chiedete, a Firenze l'abbiamo fatto tante volte, di chiederlo alla gente, esistono bombe nucleari in Italia? Vedrete che la maggioranza degli italiani vi dice di no. Certo. Io sono andato l'anno scorso in una quindicina di scuole in Italia a parlare di questo e ponevo sempre la domanda a bruciapelo agli studenti: esistono bombe nucleari in Italia? Solo a Frascati uno studente ha detto no, gli altri non lo sanno. Quindi questa è la differenza. Ultima cosa, poi ti lascio veramente la parola, è abissale per esempio con un paese come la Germania, in cui fra l'altro ci sono stati sempre grandi movimenti contro le armi nucleari. Noi qui in Italia siamo molto frammentati, ce ne sono anche troppi semmai, però non hanno praticamente voce in capitolo e neanche verso l'opinione pubblica, perché sono frammentati e resistono tenacemente a unirsi. In Germania la SPD ha chiesto mesi fa ufficialmente che gli Stati Uniti si portano via le 20 testate che ci sono nella base di Buchel, si sono presi un no secco, però ne ha parlato la stampa, non esiste un cittadino tedesco che non sappia che ci sono le bombe nucleari. La differenza è abissale. Poi il governo ufficialmente anche in Germania non è che abbia poi fatto passi ufficiali, perché siamo nella NATO e quindi siamo condizionati, c'è tutto, insomma il quadro è molto complesso, però insomma il passo che è stato fatto ora e che diventerà ufficiale il 22 gennaio è un passo epocale. Io dico sempre, richiamo quel detto antico, datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Ecco, il punto d'appoggio non l'avevamo, a questo punto l'abbiamo. Sollevare il mondo sarà ancora una cosa lunga e difficile, non illudiamoci che per questo che è avvenuto ora poi le armi nucleari spariranno, però insomma facciamo leva su questo ulteriore elemento fondamentale e cerchiamo, adesso bisognerebbe che in Italia nascesse proprio una volontà di chiedere al governo italiano che firmi e ratifichi il trattato e pretenda che gli Stati Uniti si portino a casa le 40 bombe nucleari.
Questo è sarebbe il punto all'ordine del giorno a seguito di questo annuncio che mi sembra è avvenuto pochi giorni fa. Il 50° stato, se non sbaglio, è stato l'Honduras, sì, a firmare, ed è avvenuto una decina di giorni fa più o meno, insomma una settimana,
il 24 ottobre.
Ecco, a questo punto uno dice, beh, 50 stati, se uno va a vedere probabilmente ho nominato l'Honduras che senza alcuna intenzione di disprezzare il coso, però certamente non sono non sono stati cosiddetti importanti, no, che hanno un peso di carattere internazionale. La domanda che volevo farti è proprio questa, cioè ovviamente mancano all'appello, penso, anche tra i 120 stati firmatari iniziali all'ONU quando fu deciso, fu approvato il trattato, questi l'hanno ratificato, perché bene spiegarlo ascoltatori e ascoltatrici, i trattati una volta approvati in sede internazionale presso l'ONU o presso per esempio l'IAE e altre organizzazioni internazionali hanno poi un processo di ratifica che deve avvenire entro un certo periodo di tempo, ovvero gli
hanno
stati
hanno un processo di firma e poi dopo di ratifica.
Di ratifica, esatto.
Le ratifiche sono 50, i firmatari sono 84. Si auspica che quei 122 che avevano approvato adesso si decidono a firmare e a ratificare.
Ecco, la domanda era questa. Io credo non ci siano tra questi stati quelli che pesano di più, soprattutto in campo nucleare, cioè Stati Uniti, Russia, Cina e aggiungerei qualche altra piccola o media potenza nucleare. E qual è stato il loro atteggiamento durante tutto questo iter, diciamo così?
Allora, questa domanda mi spinge a fare due osservazioni. La prima è una risposta diretta. Il loro atteggiamento, soprattutto degli Stati Uniti e dei paesi della NATO accodati. Intanto ricordiamo una cosa, che quando il 23 di dicembre del 2016 venne l'Assemblea Generale, votò sull'inizio di questi negoziati, la Cina e il Pakistan si astennero e la Corea del Nord votò a favore. Quindi vuol dire che c'era una finestra, certo, di apertura a un negoziato molto più radicale. Invece gli Stati Uniti e i paesi della NATO hanno rabbiosamente si sono opposti con dichiarazioni aperte, addirittura come dire minacciose, ricattatorie verso i paesi che avessero seguito il negoziato e avessero aderito. Quindi questo è intanto un segno che loro non hanno firmato e non ratificheranno il trattato, però sanno bene che il trattato non è una cosa del tutto indifferente, altrimenti avrebbero lasciato correre avrebbero continuato, invece questa reazione rabbiosa, ma proprio esplicita, l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU ha fatto una conferenza stampa allora in dicembre, rabbiosa, proprio minacciosa, ricattatoria verso gli altri. Quindi insomma puntiamo anche su questo, che gli stati nucleari non sono indifferenti, anche se poi fanno i gradassi e dicono che questa cosa è ineffettiva e non ha nessun effetto. Non è vero, perché già la loro reazione dimostra che sanno bene che le cose stanno cambiando radicalmente. Insisterei, un minuto, su un'altra cosa. Io credo che sia molto importante che l'azione è stata guidata dagli stati che non hanno le armi nucleari, perché sono quelle che in tutte le quinquennali conferenze di revisione del trattato di non proliferazione hanno sempre insistito molto fermamente sul fatto che gli stati nucleari non rispettano, non hanno mai rispettato il famoso articolo 6 del trattato di non proliferazione, che impegnava, e gli stati nucleari l'hanno firmato e ratificato, impegnava a proseguire, ad avviare ulteriori negoziati in buona fede, diceva testualmente, che portassero al disarmo nucleare e anche generale. Quindi insomma c'è una clausola che sarebbe stata fondamentale che loro hanno violato palesemente e arrogantemente, e tutti gli stati non nucleari gliel'hanno sempre rimproverato. Adesso questi stati non nucleari hanno preso le redini del processo, quindi anche questo è anche un cambiamento del vento in generale, che è estremamente importante. Io sottolineerei fra i firmatari e quelli che hanno ratificato e quelli che hanno partecipato proprio in prima fila ci sono le piccole nazioni del Pacifico, che sono tante, che sono piccole, hanno un qualche centinaio di migliaia di abitanti, ma sono quelli che hanno subito i test nucleari
gli esperimenti famosi degli anni 50 e 60, certo.
E quindi è molto importante che questi sono in prima fila, quindi in qualche modo i valori cerchiamo anche noi di rovesciarli, non diamo i valori ai più forti ma ai più deboli, perché poi la democrazia sostanziale c'è se vengono rispettati i diritti dei più deboli e delle minoranze.
Certo, cioè invertiamo il criterio di lettura di queste cose, perché giornalisticamente ti presentano la faccenda come dice, vabbè, ma sono quattro gatti che non contano niente, perché Papua o Nuova Guinea, che faccio un esempio, che vuoi che conti, o l'Honduras nello scacchiere internazionale. Giustamente, come dici tu, se non invertiamo questo criterio e quindi diciamo proprio perché sono tra virgolette gli ultimi devono avere più voce in capitolo, non solo perché diciamo in un scenario di guerra nucleare sarebbero quelli più indifesi, come tutti gli altri del resto, certo, che non possiedono armi nucleari, perché abbiamo imparato che la logica del terrore dice se vuoi contare qualcosa devi dotarti di un armamento nucleare. Questo è stato l'inizio da Hiroshima in poi, no? L'Unione Sovietica ha visto cosa avevano gli americani, dice vabbè, se non voglio subire l'annientamento anch'io devo poter mettere sul tavolo del confronto, diciamo, un arsenale pari, un potere distruttivo pari agli altri, se no sarò annientato. Ora, siccome questa logica non è moltiplicabile, oltre che ovviamente non auspicabile all'infinito, perché farsi delle armi di questo tipo costa un sacco di soldi, però abbiamo visto che funziona ancora, perché tu citavi l'esempio della Corea del Nord, e anche questo è tipico, si è dotata di a parte come la si può pensare su chi governa la Corea del Nord e su quel paese, ma la logica è sempre quella, insomma.
Sì. Anche quello che ha fatto la Corea del Nord, io l'ho seguito molto attentamente in tutti gli anni, dalla fine degli anni 90, è stato significativo, perché gli Stati Uniti avevano preso con Clinton, avevano preso degli impegni,
esatto,
a condizione che la Corea del Nord chiudesse il reattore nucleare sperimentale, che è quello poi da cui hanno tratto il plutonio, però non hanno mai mantenuto gli impegni, hanno usato la politica delle minacce continue, e la Corea del Nord nel 2003, a quel punto minacciata, io adesso non voglio giustificare, ma almeno capire le motivazioni e dove sta l'origine e di chi è la responsabilità, ha deciso di uscire dal trattato di non proliferazione, perché l'aveva firmato consente con un preavviso di 3 mesi di recedere dal trattato, ha riattivato quel reattore, nel giro di 3 anni ha avuto il plutonio per fare le bombe nucleari, anche questo la dice lunga sulle responsabilità, insomma, sono gli Stati Uniti in primo luogo che ci hanno portato a questa situazione proprio allarmante e allucinante. Adesso poi abbiamo un presidente ancora in carica, speriamo che non lo sia anche dopo, anche se da Biden non c'è da aspettarsi granché, ma insomma, che ci ha portato sull'orlo del precipizio, perché ha disdetto tutti i trattati che riguardavano le armi nucleari, ci ha portato in una situazione di far west nucleare vero e proprio, e quindi insomma il rischio di una guerra nucleare, purtroppo il bollettino degli scienziati atomici che regola attualmente questo orologio dell'apocalisse l'ha portato a 100 secondi dalla mezzanotte, è il rischio più grande, più alto, più grave dal 1945, quindi non abbiamo allontanato il rischio nucleare, l'abbiamo avvicinato, e in questo momento è veramente una spada di Damocle. Quindi procedere rapidamente con questa proibizione che entri in vigore nel diritto internazionale, far leva su questo per procedere è fondamentale, e qui in Italia dovremmo riuscire veramente a fare la nostra parte, perché poi ognuno deve fare la sua parte, ognuno è importante nella misura in cui fa la propria parte, e noi a questo punto dovremmo davvero pretendere dal governo che firmi questo trattato, che pretenda il ritiro di queste armi nucleari, anche illegali appunto, anche se non lo so argomentare per bene, insomma anche questo è un fatto importante, quindi siamo anche in una situazione di illegalità, e quindi mettiamoci a posto con tutte le leggi, firmiamo questo trattato e pretendiamo il ritiro di queste armi nucleari, faremo la nostra parte, e sarebbe una cosa estremamente importante, un contributo fondamentale anche a livello internazionale.
Ecco, sì, questo aspetto sicuramente. Riguardo a quello che avevi detto della Corea del Nord, a me viene in mente che anche per l'Iran c'è stata e c'è tuttora una situazione analoga, perché anche l'Iran aveva aderito al trattato di non proliferazione nucleare.
Certo. No,
perché questa è una cosa che viene omessa dagli organi di informazione, presentano sempre la minaccia iraniana, eccetera, eccetera, dimenticando tutti.
Certo. Mentre la minaccia vera nel Medio Oriente è Israele, che non ha neanche mai ammesso di avere l'arsenale nucleare, l'Iran nel 2015 ha firmato ai tempi di Obama questo accordo per non arricchire l'uranio a livelli militari, però anche qui Trump l'ha rescisso e quindi l'Iran sta riprendendo l'arricchimento. Pronto?
Sì, pronto, Angelo.
Un attimo.
Sì, perché c'è una telefonata che stavamo... stavamo cercando di prendere una telefonata di un ascoltatore che voleva intervenire, quindi adesso vediamo. Intanto che richiamerà, volevo aggiungere un'altra cosa riguardo. Mi senti?
Sì, abbasso un attimo. Sì, ti sento. Sì,
pronto? Sento un po' confuso, ma insomma. Pronto?
Sì.
Sì, pronto.
Ecco, no, sì. Abbiamo una telefonata in linea e quindi sì. È Lau?
Sì,
buongiorno
qui.
Lau, benvenuto.
Perfetto, buongiorno. Perfetto, ecco, abbiamo l'aspetto giuridico autorevole che io non posso sviluppare. Grazie.
Allora, prego, dica pure Lau.
Allora, se posso fare una piccola annotazione, perché è sempre, diciamo, questa domanda sulla ripostiera della vostra...
Mi scusi un attimo se la interrompo, potrebbe chiudere la radio o il computer, perché sì, c'è il ritorno in cuffia, se può abbassare il volume o chiuderlo, tanto sente per telefono.
Sì, allora, c'è sempre questa domanda dietro la vostra discussione, questo nuovo trattato per la proibizione delle armi nucleari, se questo trattato abbia un effetto vincolante, diciamo, per gli stati e sia nucleari sia per stati non nucleari firmatari o no. Bisognerebbe illuminare, diciamo, il pubblico italiano anche rispetto alla questione se dobbiamo ratificare il nuovo trattato o no, che il diritto internazionale sussiste non soltanto sulla base delle convenzioni. Pronto?
Mi sentite? Sì, sentiamo perfettamente.
Ma questo diritto internazionale sussiste anche sulla base del diritto consuetudinario, diciamo del diritto comune, se generalmente riconosciuto. Questo è previsto dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Questo diritto...
Pronto? No, forse è caduta...
Anch'io non sento più.
Sì, probabilmente è caduta la linea. Sì, è caduta la linea. Adesso speriamo che richiami Joachim Lau, è un avvocato esperto di diritto internazionale, lo dico in attesa che ci richiami, speriamo che se ne sia accorto, purtroppo, esperto di diritto internazionale che segue, no, Angelo correggimi se dico qualcosa di inesatto, che segue da vicino queste vicende, non solo, ricordo che lo interpellammo proprio da questi microfoni per una vicenda che riguardava i danni di guerra fatti dai nazisti in Grecia e quindi una cosa del genere, ricordo che facemmo una trasmissione molto interessante con lui. Speriamo che ci richiami.
Ha difeso per anni, adesso non so il livello della causa, qualcosa come 4.000 lavoratori coatti sotto il regime nazista, e li sta difendendo perché abbiano i risarcimenti che la Germania non vuole invece riconoscere. Questo dà la misura del livello anche morale, oltre che esperto giurista, avvocato, dell'avvocato Lau. Lo volevo dire perché è molto importante.
Ecco, adesso ha richiamato, quindi lo rimettiamo in onda. Ecco, pronto, ci siamo. Ci scusi, ma è caduta la comunicazione, cose che succede.
Allora, ritorno all'argomento, diciamo, la questione, poco dire.
Sì, prego, la sentiamo. Pronto?
Oh mamma mia, è caduto di nuovo.
Pronto? No, credo che
io ti sento, ma
sì, tu ci senti, ma noi non sentiamo più l'audio.
No, adesso lo sento.
Ah, mi ecco, bene.
Allora faccio prima che cade di nuovo la linea. Evidentemente certe persone non vogliono sentire quello che dico. Allora, il trattato nuovo per la proibizione internazionale c'ha un effetto molto importante. Rinforza il divieto di utilizzare le bombe nucleari in una futura guerra, perché già nel 1996 la Corte internazionale ha detto, in una procedura di una opinion leading, ha detto che l'uso delle bombe nucleari generalmente contraddice al diritto internazionale umanitario, e questa situazione non è stato riconosciuto dagli stati nucleari. Invece con la nuova
sentiamo, c'è qualche difficoltà,
sì.
Continui pure, se ci ascolta, se ci sente, continui pure, che la sentivamo, ma...
Io non sento più niente.
Lo so, Angelo, bisogna avere pazienza.
Ma perché no? Ma, per carità, abbiamo avuto pazienza per 75 anni per mettere fuori legge le armi nucleari, adesso il meno.
Comunque, in attesa che riesca o a riprendere la linea o a ricontattarci, credo che sia un problema del suo purtroppo non abbiamo il numero di Lau per contattarlo, se no lo avremmo chiamato noi, forse era più semplice. E volevo dire questo, in attesa che di rimetterci in contatto con lui, che analogamente al discorso che tu facevi, Angelo, della ratifica dalla parte dell'Italia, che è tutta da conquistare, e quindi qui non sarà i pezzi di carta a stabilirlo, quelli sono, come dicevi tu, la leva, dopodiché attiene ancora una volta la coscienza, le mobilitazioni e così via. E qualcosa di analogo è successo in campo civile con gli anni scorsi, e in particolare sotto la presidenza di Obama, quando gli Stati Uniti hanno iniziato una campagna di ritiro in giro per il mondo, in particolare in Europa, di sorgenti radioattive, materiale di ricerca nucleare che avevano fornito negli anni 50 e che era in giacenza, era sparso per il mondo. Hanno cominciato a ritirarlo, la cosa ebbe anche dei risvolti semigialli perché fu interpretata come un'operazione, però ecco, un programma analogo. Quindi ancora una volta, giustamente come sottolineavi tu, se l'avete fatto per scopi tra virgolette pacifici, dettato dalla necessità di togliere di mezzo materiale radioattivo che poteva venire in possesso di gruppi terroristici e quindi costituire una minaccia, a maggior ragione, direbbe il buonsenso e l'etica, dovreste farlo con le armi nucleari, insomma.
Sì, è vero.
E questo tanto per dare, insomma, sostanza a quello che tu dicevi. Adesso stiamo riprovando a contattare Lau, lo chiameremo direttamente. Ah, è in linea? Bene. Allora, ci siamo di nuovo.
Mi piace molto che ci siamo stati interrotti, diciamo, in questa trasmissione. È importante di sottolineare che il diritto generalmente riconosciuto in Italia, il diritto internazionale, deve essere rispettato dal governo, dal Parlamento e dai giudici in Italia, e questo diritto generalmente riconosciuto proibisce l'uso e la minaccia dell'uso delle armi nucleari. Quindi si capisce questo nascondiglio che si fa intorno alle armi nucleari in Italia. E quindi, perché noi abbiamo due trattati internazionali che ci vieta di possedere direttamente o indirettamente le armi nucleari. Il primo trattato internazionale è il trattato di pace di Parigi del 1947, che vieta all'Italia di possedere le armi nucleari. Certo. Il secondo trattato è il trattato di non proliferazione, in articolo 2, e ambedue gli articoli e ambedue i trattati vengono palesemente violati da 50 anni e si deve e questo contribuisce e in passato anche contribuito al palese pericolo che deriva dalla minaccia e dalla deterrenza nucleare. Volevo dire questo, magari in futuro si può approfondire la questione della illiceità, che viene totalmente sottovalutato e nascosto, specialmente dai nostri governanti. Non escludo l'attuale ministro degli esteri, bisognerebbe risolvere immediatamente questo problema della illiceità, del possesso e della minaccia dell'arma nucleare, altrimenti va bene, non mi esprimo.
ma non si preoccupi, qui può dire quello che vuole, non abbiamo di queste preoccupazioni. Volevo farle, se mi consente, una domanda su questi ultimi aspetti, un suo giudizio. Ecco, lei ha citato già due trattati che vieterebbero, uso il condizionale, all'Italia di possedere questi armamenti. In più c'è questo ultimo. Ecco, secondo lei, tutto questo, oltre che frutto di una politica di omertà, cioè di nascondere all'opinione pubblica come stanno le cose, ma può alludere a, può essere rimandato a una fattispecie di accordi segreti, ovvero segretati, perché spesso avviene negli stati di tutto il mondo che alcune cose vengono segretate, oppure non è così e siamo proprio in presenza di una violazione palese di qualcosa che dovrebbe essere evidente e pubblico a tutti quanti?
Allora, per quanto riguarda gli accordi segreti, durante la procedura civile che abbiamo fatto a Pordenone, abbiamo messo agli atti un accordo segreto tra gli Stati Uniti e l'Italia, che abbiamo trovato nella libreria del congresso di Washington, in cui l'Italia si dichiara disposto di comprare dagli stati americani armi nucleari, e però naturalmente i giuristi della Casa Bianca hanno capito che sarebbe stata una violazione del diritto interno americano, e quindi hanno fatto un trucco palese. Hanno scritto nel trattato che le parti delle armi nucleari che sono di origine di plutonio o le parti radioattive rimangono sotto il riservato dominio degli americani. Questa è una bufala. E quindi si potrebbe ragionare e raccontarsi delle barzellette giuridiche infinitamente per una settimana. Però questa è una palese violazione dell'articolo 26 del Trattato di Vienna, che obbliga gli Stati di rispettare e di eseguire i trattati internazionali in buona fede. Diciamo, l'Italia non può sottoscrivere il trattato di non proliferazione e poi nascosto, diciamo, ricevere indirettamente le armi nucleari sul suo territorio. È una faccenda che va avanti da 50 anni e io penso è arrivato il momento che finalmente si può discutere apertamente su questo raggiro, su questa truffa nei confronti della popolazione italiana.
Certo. Ecco, se mi consente, io lo dico per conoscenza degli ascoltatori e ascoltatrici, lei mi corregga se sbaglio, il riferimento alla Convenzione di Vienna a cui faceva cenno è quella del 1969 ed è stata tramutata in legge in Italia con la legge 12 febbraio del 74 numero 112.
Sì.
È così, no?
Sì, è così.
Quindi voglio dire, non è solo un trattato, quel trattato di Vienna,
no,
è stato poi tradotto in una legge italiana,
appunto.
Sì, è questo per rafforzare, diciamo, la sua affermazione e la sua puntualizzazione. Io non so se vuole aggiungere altro, avvocato, se no la ringrazio molto e, come dice lei, avremo modo e interesse soprattutto ad approfondire questi aspetti, perché sono cose estremamente nascoste, insapute all'opinione pubblica.
Da parte che l'opinione pubblica è stata presa in giro per tanti anni. C'è un altro aspetto che mi preme, diciamo, di dire, diciamo. Noi abbiamo degli strumenti, diciamo, tra altro alcuni aeroplani, diciamo, anche il F-35 e altri velivoli
bellici, sì.
che sono qui in Italia per essere preparato per l'uso della bomba, diciamo, per attaccare la Russia o un altro stato che ne so io. Quindi siamo in una fase di esperimenti di minaccia. Sappiamo che anche il sistema di deterrenza della Russia da anni è sul hertrigger effetto, diciamo, quindi launch and warning. Quindi sono situazioni in cui in ogni momento, per errore o per sbaglio umano o della macchina o del computer, possono, diciamo, succedere delle cose che non sono più reversibili, diciamo. Possono crearsi dei danni all'umanità che non possiamo più immaginare, cioè che non possiamo immaginare. E quindi da parte che sono anche crimini internazionali. E non è percettibile per un ordinamento giuridico basato su una Costituzione che protegge i diritti fondamentali dell'uomo, che un tale ordinamento giuridico nasconde, diciamo, un essenziale elemento della politica estera su una palese violazione di questi diritti fondamentali. La politica e anche i giudici devono risolvere questa problematica, e se non facciamo questo, come ha detto, diciamo, in diverse volte, se non possiamo risolvere le armi nucleari risolvono la razza umana.
Certo, è così, è così. La ringrazio molto di questo suo contributo, avvocato. Sicuramente ci risentiremo. Grazie.
Grazie per il contributo che ha fatto poter fare. Va bene. E tanti saluti a Angelo Baracca.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Va bene, Angelo, insomma, è sempre interessante ascoltare.
Io purtroppo non capivo nulla di quello che diceva l'avvocato Lau. Spero che gli ascoltatori abbiano capito, perché veramente non capivo nulla.
Io qualcosa capivo, è estremamente interessante perché pone delle questioni fondamentali sul piano del diritto, ma direi anche della filosofia, cioè porta a interrogarsi sul perché, certo, diciamo, non dico dell'esistenza dell'uomo, ma dell'esistenza in queste condizioni, quindi sul perché, certo, esistano, certo, queste minacce, quando poi per altri, certo, versi dall'evoluzione proprio dei tempi, diciamo, l'affinamento del diritto internazionale è arrivato a pronunciarsi su tutta una serie, certo, di protezioni, certo, diciamo, no, nei confronti, sì, dell'umanità, sì, cosiddetta.
Sì, sì, sì.
Però mi rendo conto che, insomma, qui ci vorrebbero quasi delle lezioni. Va bene,
lo so,
Angelo.
Lo so, perché poi l'avvocato Lau fa riferimento a una serie di trattati importantissimi, convenzioni e leggi che io dubito che la gente,
certo,
comune, ma a partire da me,
lo so, lo so, però
la percezione chiara di che cos'è, abbiamo anche un'ignoranza, l'abbiamo in tanti campi, in campo medico, in campo geografico, in campo storico, ma anche in campo giuridico c'è un abisso per l'opinione pubblica.
Lo so, questo noi cerchiamo con piccole gocce, certo, a cucchiaini, certo, cerchiamo di riempirlo.
Certo. Giorgio, posso fare ancora un'osservazione?
Certo, come no.
Non so in che tempi siamo e se ci sono altre domande altre telefonate. Ecco, vorrei fare un'osservazione perché mi sembra importante, perché credo che l'opinione pubblica, ammesso che abbia presente questo problema delle armi nucleari, che insomma a partire soprattutto da oggi e dai prossimi mesi dovrebbe proprio come primo effetto del trattato colpire veramente e coinvolgere l'opinione pubblica, io credo che ci sia, perché l'ho verificato anche concretamente, una percezione molto imprecisa e vaga su quale sarà il processo, perché io in contatto anche con degli amici, dei compagni impegnati per il disarmo nucleare, c'è in qualche modo l'illusione o l'idea non verificata, così un po' a priori, che una volta che per esempio anche tutti gli stati nucleari ratificassero il trattato e quindi decidessero di eliminare le armi nucleari, la cosa avvenga in pochi anni. Ecco, se ci si pensa, questa è un'illusione. Allora, siamo intanto lontani molto dal fatto che gli stati nucleari riconoscano la necessità di disarmare, perché anzi per ora insomma gli stati nucleari investono migliaia di miliardi in tutti i settori degli armamenti nucleari, bombe, sottomarini, tutti gli stati stanno costruendo una nuova classe di sottomarini nucleari più moderna, di bombardieri più moderni. Credo che oggi gli Stati Uniti abbiano testato o stiano testando, ci sono sempre 6 ore di differenza di orario, un nuovo missile balistico intercontinentale, per dire, insomma, quindi non solo sono lontani dall'idea di eliminarle, ma stanno investendo migliaia di miliardi. Ma a parte questo, guardiamo un po' al futuro. Una volta che accettassero di eliminare le armi nucleari, la cosa è molto complessa, perché ci vorranno intanto dei negoziati che saranno molto difficili per eliminazione controllata, quindi che controlli stabilire, che ispezioni stabilire, e poi il ritiro o lo smantellamento dovrà per forza essere bilanciato e quindi per forza anche un po' lento, perché basta pensare che se uno Stato, poniamo la Russia, cominciasse a eliminare le sue armi nucleari più in fretta degli Stati Uniti, entrerebbe in uno stato di vulnerabilità a un attacco che sarebbe veramente
estremamente distruttivo. Quindi anche questa eliminazione controllata, graduale, sarà un processo lungo. Insomma, io credo che purtroppo io non vedrò la scomparsa delle armi nucleari, ma credo che sarà una cosa che prenderà forse decenni.
Certo.
Questa è un aspetto che va tenuto presente, perché altrimenti si rischia di illudersi poi di fare come abbiamo fatto noi in Italia, che abbiamo